Reverendo Padre Stanley Lubungo, Vice Gran Cancelliere del PISAI, signore e signori, amici e studenti del PISAI. A nome dello staff del PISAI do a tutti il benvenuto per questa breve e semplice commemorazione di Padre Maurice Bormans, un missionario d'Africa. Un benvenuto particolare a tutti i padri bianchi, alle suore bianche presenti, anche a un nostro ex vice gran cancelliere che del PISAI, dicevo un missionario d'Africa che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo e al nome del nostro istituto. Considerando che ha incominciato nel 1954 alla Manuba in Tunisia e, salvo una breve interruzione, ha continuato a insegnarvi fino al 2004 per ben 50 anni, ma poi ha continuato a operare in stretta unione con noi fino alla sua morte. Le fotografie che scorrono sullo schermo tratteggiano in maniera efficace la parabola della sua vita adulta fino alla fine. Abbiamo voluto celebrare questa prima parte della commemorazione nella nostra biblioteca, che da oggi prenderà il nome di Padre Bormans, perché essa deve moltissimo alla sua opera, sia nel suo fondo originario proveniente dalla Tunisia nel 64, sia nella sua progressiva crescita, sia infine perché egli ha voluto che tutti i suoi libri arrivassero qui, dove sarà costituito un fondo a suo nome. Ora sono ancora tutti i suoi libri a Sainte-Foy-lès-Lyon, nella casa dei missionari d'Africa, in cui ha abitato durante gli ultimi anni della sua lunga vita. Celebreremo la sua opera e il suo pensiero nel campo dell'Islam e del dialogo islamo-cristiano in un convegno successivo, ormai nel prossimo anno accademico. Oggi abbiamo voluto fermarci a ricordare brevemente l'uomo, il prete, il missionario d'Africa. La messa di suffragio che seguirà andrà in questa direzione. Siamo quindi molto grati alle persone che gli sono state particolarmente amiche per aver accettato di comunicare anche pubblicamente il loro ricordo di Padre Maurice, sfidando la commozione, il riservo, la delicatezza di esperienze che nella sostanza rimarranno sempre intraducibili. Non presenterò il loro percorso di vita o il loro percorso accademico, lo faranno loro stessi se lo desiderano, perché essi hanno accettato di essere qui oggi solo in veste di amici di Maurice. Attraverso le loro parole potremmo gustare la personalità poliedrica di Bormans, la sua ricca umanità, la profondità della sua opera di prete e di missionario. Lascio allora a loro la parola e chiamerei per primo a parlarci di Padre Maurice la professoressa Gioia di Acchiauzzi.
Come richiesto. È quello che è giusto. Allora, così io ricordo il carissimo amico, ma non voglio essere triste. Allora, con il mio pezzetto vi ricordo, si chiama Mau, il re leone o guerriero del dialogo. Mau quando era gatto si chiamava, altrimenti Brenno quando era un po' più feroce. Maurizio era proprio un tipo alfa, aveva forza fisica e grande intelligenza, iperattività disciplinata da tedesco, grandeur francese, anche un po' venata di nostalgia da pied noir. Nel 70, quando lo conobbi, vedeva l'Italia un po' come la sua terza colonia, dopo l'Algeria e la Tunisia, ma col torto che non parlava l'arabo. Poi s'addolcì un po' alle sue mollezze, soprattutto per il sole, come fanno i nordici. Tipo alfa, dicevo. Dunque, per DNA, suo malgrado, doveva dominare e allargare il territorio e doveva trasmettere i geni culturali soverchiando quelli diversi. Infatti, questo fiammingo con passaporto francese ha lasciato numerosi figli spirituali, suoi contribuli e altri, e ha lasciato ponderosi libri miliari. Ha sterrato orizzonti duri da coltivare, impostando sintesi forti. E poi c'è l'attività pastorale. Il sacerdozio gli esaltava il carattere sacro dei compiti professionali. Metteva una dimensione religiosa nell'occupare e accaparrare le incombenze nel mondo, ma senza pesare troppo ai secolari. Poi, il campione del dialogo istituzionale dei cattolici, quando lo decideva, era abilissimo anche nelle relazioni sociali, perché col laicismo smorzava la baraka, cioè la virtù sacrale, sacerdotale. Nel successo del dialogo vedeva un segno d'elezione divina, come i calvinisti la vedono nel successo economico. Questo gli dicevo per scherzo, che era grazie alla sua eredità fiamminga, di confine coi protestanti, così pure per la cura dei dettagli. Ma come fare amicizia con un tipo siffatto che doveva dominare suo malgrado? Semplice, come ho fatto, o subire o tirare fuori le unghie. E come feci io, allora ventenne, con questo campione ultra cinquantenne e padrone in casa propria, cioè a Lipea, oggi Pisai? Andai per gradi. Accantonai temporaneamente il formidabile maestro, ma che non sempre misurava la sua forza. Puntai subito alle qualità umane della persona, che però ritenni sempre maestro. Tirai fuori unghie e cattivo carattere, dato che per mio padre ero bastian contraria, per Gabrieli, il mio maestro, ero cara e implacabile, per Maurizio ero beduino ribelle, ne approfittai e difesi subito quello che non doveva mai toccarmi, la libertà. La cosa riuscì e nel tempo li ebbi entrambi, il fraterno amico e il maestro, e però rinunciai a lavorare direttamente con lui. Avrei dovuto passare al dialogo istituzionale. Io gli dicevo: no, il mio DNA è quello di uno zingaro romantico, inguaribilmente perdente, che fa rilevamenti socio-antropologici sul campo e gira in quei territori fra subalternità e rivoluzioni, e poi ci ripensa a tavolino. Allora, Brenno, il capo dei Galli, perché i padri bianchi erano francesi, rispondeva debolmente, e debolmente si fa per dire, che lui voleva solo aiutarmi e gli dispiaceva che non indirizzassi i miei sforzi su un binario qua del dialogo istituzionale. Era un leone, dicevamo, ma un leone attivo, perché il leone, lo si sa, è pigro. Lui, invece, quando andò in pensione, prima di lasciare Roma per Lyon nel 2004, finì di colpo in apatia. A fine primavera lo trovai sull'Aurelia, a casa di cura San Carlo, catalettico. Perché? Perché reagì come leone se gli togli il territorio, come se soccombesse e se gli altri rimasti dentro non sapessero vivere senza lui. Lo trovai che da 3 giorni non mangiava e non voleva scendere dal letto. Provai a scrollarlo e ci riuscii. Poi, superato il periodo d'emotività, riprese a funzionare. Partì e si riorganizzò a modo suo, vale a dire, mantenne le reti di relazione col vecchio territorio pur standone fuori e aprì altre relazioni in territori nuovi. Libero dai vecchi impegni, a 80 anni scrisse più di prima e continuò a viaggiare fino allo stremo come un olandese volante, sinché a 92 anni cadde dicembre 2017. Ora che materialmente non è più con noi, spero che il leone cammini solo sopra fiori, belli come quello che volete offrirgli, la biblioteca. Anzi, credo che sia già per illustrazione per difenderla. A Mau ho voluto bene perché sapeva anche essere vicino e giocare. Se fosse stato unicamente per il suo grande, anzi grande, dialogo istituzionale, l'avrei solo ammirato e rispettato. E voi, signori qui presenti, nel vostro insegnamento e nelle chiese, siete ricchi di immagini e metafore con animali, serpente, pesce, drago e via. E allora spero scuserete se oggi vi ho rubato un po' il leone. Noi ti vogliamo bene e tu, Maurizio, dopo queste litanie, ora pro nobis. Signori, grazie.
Grazie alla professoressa Chiauzzi che ci ha presentato questo ritratto così simpatico dell'uomo Maurizio Maurizio. E adesso allora vediamo il ricordo del professor Habib Moussaoui.
Assalamu alaikum. Je crois pouvoir dire que c'était un ami. 72 lettres signées, toutes en arabe, Abuna Maurice, témoignent de son amitié pour moi et pour ma famille. Et dans cette signature en arabe, Abuna Maurice, il y avait à la fois son charisme et son identité profonde. Le choix de la langue arabe dont il se disait l'hôte comme Massignon est un projet de vie, un destin. Abuna en arabe le préservait de toute ostentation mandarinale. Abuna en arabe vous mettait tout de suite dans une proximité filiale qu'il maintenait avec ferveur. Et Abuna en arabe révèle aussi sa capacité de transformer ses élèves et ses étudiants en fils et en disciples. Je peux le dire parce que j'ai eu le privilège aussi de l'écouter faire cours, de travailler avec lui, et j'ai tout de suite compris que la langue arabe lui était consubstantielle. Lughat Umm Sania, Lughat Umm Sania pour Maurice. Une seconde langue maternelle qu'il maniait avec un plaisir évident. C'est la langue de mes amis musulmans, disait-il, et je suis l'hôte de cette langue comme Massignon, son maître. Il était tellement à l'aise dans cette langue qu'il exerçait son ministère en elle. Et dans ses cours, dans ses leçons, les mots arabes faisaient irruption, les mots arabes fusaient, les expressions arabes crépitaient en faisant étoiler sa parole. Qui s'enrichissait de tous les apports de la langue arabe, en lui donnant un effet autrement plus durable, un effet et une résonance autrement plus forte et plus efficace. Il y avait dans ses cours quelque chose comme une ivresse pédagogique, une ivresse didactique qui faisait voisiner l'arabe du Coran aux côtés du français, de l'anglais et de l'italien, et les quatre langues se confondaient, se suppléaient, et dans ce va-et-vient entre ces quatre langues, il opérait comme un métissage linguistique créateur pour venir à bout des incapacités et des faillibilités de chaque langue. Toutes les quatre étaient en concurrence pour révéler la vérité du Logos. Enseigner pour Abuna Maurice était un véritable dévoilement pour découvrir la figure, la présence exemplaire de Jésus, le Christ. Et tous ces livres rendent public ce besoin de dialogue, cette nécessité de dialoguer qui ne peut se communiquer que dans l'intime, que dans un tête-à-tête qui a pour fin d'aboutir à une entente, à un accord qui se réaliserait quand on aurait obtenu, quand on serait arrivé à une islamologie chrétienne face à une christologie musulmane. C'était là son rêve, son grand rêve. Et dans ce rêve, pour ma part, je voyais quelque chose de pathétique, quelque chose qui relève à la fois de la générosité, une grande générosité, de la bonté, de l'amour et de la charité, un pathos, une agapé. Et dans le contexte d'aujourd'hui, hélas, tout va contre ce rêve, tout va contre cette entente. Et même s'il n'a pas eu en face de lui des interlocuteurs valables, toujours souhaitables, et disons des interlocuteurs disposés à l'entente, Maurice Bormans a persisté dans son rêve. Abuna Maurice aura introduit le dialogue dans l'orientalisme. Abuna Maurice aura donné à cette volonté de dialogue la dignité d'une philosophie. Il aura été un maître de vie et de pensée, parce que ses cours et tout son travail tendaient malgré tout à rétablir ce grand rêve de l'entente, à guérir les blessures de l'entendement. Il était conscient que le dialogue se faisait parfois sans dialogue et que les interlocuteurs n'étaient pas toujours à la hauteur ni disposés à l'entente. Il aura quand même maintenu ce rêve, il aura persisté, même si l'époque n'est pas favorable à ce genre d'entente, car tout aujourd'hui s'oppose à cette entente, et il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur le contexte dans lequel nous vivons. L'Irak a été détruit, la Syrie de même, le Yémen, la Libye, et face à toutes ces catastrophes, cette ténacité de la part de Abuna Maurice n'est pas surprenante, surtout de la part d'un maître de vie et de pensée. Il n'était pas disposé aux concessions, et ses commentaires du texte coranique étaient très personnels, méthodiques, mais antisystématiques, très fouillés et très pointus. Il n'y avait pas à tergiverser. Et explication. Maurice Bormans vient d'une époque où la France était transformée en république des instituteurs. Bergson enseignait au Collège de France, Bachelard professait dans une école normale supérieure, Alain enseignait dans un lycée à Angers, Mallarmé enseignait l'anglais, Simone Veil était institutrice, Sartre enseignait au Havre, et la liste n'est pas finie. Tous œuvraient pour cette liberté à laquelle Maurice Bormans était très attaché. Je me souviendrai toujours de ces deux étudiants turcs, boursiers de la Santa Sede, qui me dirent un jour, il nous a appris à aimer le Coran autrement. Il nous a appris à respirer à plein poumon dans notre islam. Il nous a fait sortir de l'ignorance. Je me souviendrai aussi de sœur Maï Najm, Allah yirhama, qui disait « Ba'd Allah Maurice ou Bess » après Dieu. Maurice est point final. Je me souviens aussi d'une prof de philo italienne qui l'aidait à traduire Merleau-Ponty. Et quand je lui ai dit « Mais tu as pratiqué Merleau-Ponty ?» Il me dit, non, mais nous portons les mêmes noms, lui Maurice et moi Maurice. Achet al-Assam et Abuna. Je me souviendrai également d'un Égyptien, cameriere, qui vint un samedi soir, frapper à la porte du Pisaï pour inscrire ses deux enfants, Omar et Khaled, 9 ans et 11 ans, au Pisaï, pour qu'ils puissent apprendre la langue maternelle. Et qu'est-ce qu'il ne fit pas pour leur trouver, parmi ses étudiantes, une prof d'arabe? Je me souviens aussi de ses sœurs jordaniennes qui étaient venues le voir pour lui demander de l'aider dans sa traduction arabe de la prière à la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris. Et sœur Marie-Thérèse Hirsch, qui s'était mise sous son impulsion à traduire le livre de Ghazali, Sharh Asma Allah al-Husna, me disait un jour que les bonneaux d'Allah étaient le jardin secret de Abuna Maurice, son verger. C'était son jardin secret où il se retirait pour parler avec Dieu. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est parti, il me faut reconnaître la difficulté de m'habituer à son absence, de me résigner dans le chagrin de ne plus le voir arriver à Rome deux ou trois fois chaque année. Il aimait Rome et il se retrouvait avec plaisir en Italie en répétant toujours les mêmes vers d'un ton très enjoué et qui dans l'Italie n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours, Alfred de Musset. Le médecin m'a dit que je peux voyager, j'arrive à Rome dimanche prochain et il venait me voir avec un nouveau livre dédicacé. Et je me suis habitué à le voir revenir toujours. Je me suis pris à le considérer comme éternellement présent, présent dans l'éternité de ses 90 ans. Et quand je lui demandais « Comment ça va, Abuna ?», il me répondait « Ma foi, je tiens bon encore. » Et il tenait bon, même très bon. Effectivement, il s'éternisait. Il pérennisait du haut de ses 90 ans dans cette fidélité à Rome, dans cette ponctualité, dans sa volonté de rester jeune et de tenir encore, et de contribuer au dialogue coûte que coûte, même à partir de sa retraite superactive à Lyon. Mais comme dirait l'autre, la mort a des rigueurs à nul autre pareil. Et il y a 6 mois à peine, il m'a demandé de traduire des textes arabes en français, des hommages à deux de ses amis, Mohammad Talbi et Ali Mrad, qui venaient de disparaître. Un hommage qui sera publié dans le prochain numéro d'Islamo-Christiana. Ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'il préparait sa mort. Et effectivement, quelques minutes après, il me demanda de lire ensemble la fameuse Siniyat al-Buhtori, un poème magnifique qui date du IIIe siècle de l'Égypte, un poème qui siffle de partout. Au bout de quelques vers, il m'arrêta et me dit « Je crois que je peux revendiquer le début de ce poème. Je crois que je peux faire mien les vers du début. » صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جبسي وتمسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي. Effectivement, il y avait dans ces vers un portrait moral de Abuna Maurice, un homme qui s'est préservé de toute bassesse, un homme courageux, sans peur et sans reproche, un homme qui a tenu bon contre les complots et les manigances. Un homme qui mérite le respect et l'admiration. Et pour finir, j'aimerais réciter cette belle prière des morts que l'islam récite. Il s'agit des derniers versets de la sourate de l'aube, sourate al-Fajr. « Ya ayyuha nafsul mutma'inna irja'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc avec mes serviteurs, entre dans mon paradis. Shukran.
Un grand merci, un grand grazie al professor Gustavi per questo ricordo commosso. E adesso vorrei dare la parola al Imam Yahya Pallavicini.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. In verità, a Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno. Carissimo Preside Cottini, cari eminenze, eccellenze e cari eredi, se posso, e amici di questo grande maestro Oto, il grande piacere e onore di conoscere Il Pisai e padre Maurice Bormans ha 18 anni, qualche mese fa. E, in realtà era il 1984. E mio padre mi ha accompagnato al Pisai e mi ha presentato tra le mie perplessità questo nobile istituto come il migliore centro islamico che può darmi una formazione adeguata. Ho conosciuto in quella, le prime persone che ho conosciuto sono persone di una generazione che oggi noi ricordiamo. Adesso non voglio togliere nulla ad altre persone, ma c'erano quattro uomini di grande valore. De Mersevan, Etienne Renault, Michel Lagarde e Maurice Bormans. Quattro figure pilastri di umanità e di ricerca intellettuale, di profondità dottrinale e di sensibilità spirituale. E è una generazione che temo che si perde. Quindi oggi ricordiamo Maurice Bormans tendenzialmente con un tributo, un ringraziamento di cuore da parte mia, ma anche di, non so come dire, di intellettualità. Tre cose ricordo, ecco. La prima mi riguarda poco, ma mi piace ricordarla, perché il nome di questa rivista è molto significativo. Parlo di Islamo-Cristiana. Quando io ero studente al Pisai assistevo a Maurice Bormans ogni tanto in un rigore intellettuale, nella correzione e nella rilettura e nell'attenzione e nell'amore che aveva per le pubblicazioni, gli articoli. Aveva un rigore intellettuale straordinario, veramente una cura dei particolari, ma proprio spirituale, non, senza dubbio anche scientifica, senza dubbio anche accademica, senza dubbio anche tutto quello che volete, ma era un rigore di grande intellettualità, una precisione sacrale. Una ricerca di non inserire o infiltrare degli errori da parte sua e di tutti i nobili autori di Islamo-Cristiana. E questo per me è stato ed è un riferimento, cioè se il dialogo islamo-cristiano, se il dialogo, come lui ci ha insegnato, tra cristiani e musulmani, può avere un suo successo, deve essere con questa grande attenzione, con questo grande rigore intellettuale, con questo grande rispetto, ecco, per la verità. Ecco, questo direi come prima esperienza. La seconda invece è qualcosa di più personale, che aveva scioccato invece mio nobile padre, perché quando io terminai i miei studi al Pisai, in una conversazione con mio padre gli dissi che Maurice Bormans mi aveva insegnato ad amare il Corano. Era il mio insegnante di Corano e con lo stesso rigore con cui coordinava gli autori di Islamo-Cristiana insegnava. E io ho avuto l'onore forse di essere insieme ad una studentessa ebrea, forse il primo musulmano a essere studente al Pisani, insomma, e Mariana, credo, la studentessa ebraica. E Maurice Bormans mi ha insegnato ad amare la rivelazione, con attenzione, ma cogliendo dall'attenzione la qualità spirituale dei segni della rivelazione, della lingua della rivelazione, della verità contenuta per un musulmano nella rivelazione. E quindi questa trasformazione alchemica proprio è riuscita a suscitare questo amore per la verità, ed è la base per la fratellanza e per un buon dialogo. E l'ultima cosa con cui, e poi abbiamo interagito con il preside Cottini in questi ultimi mesi, insomma, è qualcosa che non nascondo mi ha un po' colpito, ecco, perché effettivamente nell'arco di poche settimane tre persone della stessa generazione, di quella generazione di cui vi ho parlato agli inizi, ecco, si sono trovati a dover salutare questo mondo per abbracciare l'altro, ecco, insomma. E uno di questi è l'emerito preside, rettore e presidente dell'Assemblea Rabbinica d'Italia, Rabbino Giuseppe Laras. E un altro a pochi giorni di distanza e a poche settimane da Maurice Bormans è stato effettivamente anche mio padre. E dicevo in un messaggio al preside Cottini che amo immaginare, no? Ecco, perché purtroppo credo che non possa far parte di più di questo mondo, ecco, so. Ma delle conversazioni sul monoteismo abramico, no? Ecco, tra, in cielo, tra il rabbino capo Giuseppe Laras, Maurice Bormans e lo Sheikh Abdelwahid il Pallavicini, ecco, so. Perché devono essere di uno spessore, di una profondità, di una qualità che il cui irradiamento, inshallah, spero che continui a ispirare le nostre azioni e la nostra responsabilità di eredi di questo grande patrimonio, di questo grande maestro e uomo profondamente cristiano e profondamente ecumenico e profondamente inquadrato in una sensibilità della dottrina. E quindi con queste ricadute celesti io vi ringrazio e rinnovo il saluto e il ringraziamento.
Grande grazie all'imam Yahya Pallavicini. Mi aveva veramente commosso proprio questa corrispondenza che avevamo avuto a proposito dei tre grandi personaggi che ci hanno lasciato nel giro di pochi mesi. E tra l'altro lo ringrazio perché è proprio di corsa oggi, è venuto dall'estero, riparte per un'altra cosa, poveretto, ma ha voluto essere presente proprio per questo. Grazie. E adesso darei la parola alla professoressa Lidia Bettini.
Allora, rispetto ai miei illustri predecessori, la mia memoria del padre Bormans avrà un tono molto più dimesso e anche, diciamo, familiare. Infatti, quando ho cominciato a raccogliere le memorie per questo intervento, ho subito scartato le memorie che pure avevo delle sue reazioni e parole di fronte a avvenimenti pubblici che si sono intrecciati, specialmente relativi al Medio Oriente, che si sono intrecciati al periodo in cui io ho studiato qui all'IPEA, all'ex-IPEA, diciamo. E come d'altra parte terrò da parte le sue reazioni e parole rispetto a un altro aspetto di cui lui si è occupato, che è la vita accademica italiana. Sono due aspetti che volutamente, pur avendo molte memorie relative, lascerò da parte per invece mettere insieme gli sprazzi di memoria di un ambito molto più familiare e quasi domestico. Io sono arrivata qua a Santa Pollinare, all'ex IPEA, nell'anno accademico all'inizio 74-75, iscritta al secondo anno perché già avevo studiato l'arabo medievale scritto come lingua morta. E siccome avevo già una bambina e non abitavo a Roma, non potevo seguire le lezioni tutta la settimana, assentarmi da casa tutta la settimana. E quindi ho dovuto subito chiedere una deroga all'ordinamento per poter seguire i corsi soltanto 3 giorni rispetto a tutta la settimana. Questo mi fu accordato senza problemi e devo dire che fino da subito io sono rimasta colpita da un'atmosfera che percepivo qui, cioè là, come pervasa da una armonia senza ombre e da una generosità senza domande. E in questo contesto ho conosciuto il padre Bormas, il quale, non l'avevo mai visto prima, si è preso il compito di supplire nei giorni della mia permanenza a Roma ai corsi che non potevo seguire. E quindi per tutto l'anno, regolarmente, mi ha dato lezioni ha riveduto le mie versioni dall'arabo, mi ha insegnato a migliorare la grafia, cosa è rimasta sempre non bella, purtroppo, nonostante il suo intervento, e soprattutto mi ha insegnato in modo sistematico la sintassi su quel manuale tunisino che allora veniva adottato alla scuola e che postillato da lui ho ancora. In questo periodo lui era venuto diverse volte a casa nostra. Alla fine del mio secondo anno, qui terzo di studi, mi propose di presentarmi al direttore dell'Istituto Francese di Damasco per un soggiorno a Damasco di un mese. Quindi questo soggiorno fu poi decisivo, veramente segnò una svolta fondamentale per le mie successive vita di ricerca e di studio, e anche questo lo devo a lui. Come dicevo, era venuto diverse volte a casa nostra, io abito nella campagna toscana, e era rimasto da noi, e nell'occasione della mia partenza per Damasco rimase ospite da noi una settimana intera, fino al giorno in cui io partii, accompagnandomi alla stazione per il treno per Roma e poi per l'aereo insieme a mio marito, senza pensare che magari uno che doveva lasciare casa per un mese e famiglia aveva bisogno di raccogliere un po' le idee. E gli avevamo lasciato la camera della mia bambina e lui ha dormito per una settimana con i vestiti della bambola di carta attaccati alla porta e, quel che è peggio, il poster di un cantante che doveva essere forse Claudio Vaglioni attaccato vicino al letto. Allora disse, stringendo un po' la bocca con un tono fra l'ironico e il riluttante rassegnato, come faceva spesso, ho visto sì, ma chiudo gli occhi. Questa fu una delle tante visite che fece a casa nostra, punteggiate da lunghe conversazioni fra noi che si svolgevano in cucina mentre io preparavo i pasti e dai suoi via via commenti. Per esempio, abitando in campagna, circolavano molti animali e periodiche invasioni di formiche. E lui disse, questa è una casa francescana con tante formiche. Oppure durante il periodo del suo esilio in Bahrain, vedendo le varie sfumature di verde in primavera, diceva, io questo verde me lo mangerei. Intanto gli anni erano passati, mia figlia era cresciuta, si era iscritta a medicina e una volta a tavola parlò in modo del tutto asettico degli ormoni del cuore. Lui fu colpito da questo binomio e lo ripeté sempre stringendo la bocca. Io ebbi l'impressione che questi due termini messi insieme gli sembrassero un contrasto fra una dimensione spirituale, lui parlava spesso di sentire e capire col cuore, e una invece molto più all'apparenza brutalmente fisica. Era un uomo intransigente e severo, e prima di tutto con se stesso. Mi ricordo che una volta raccontò che gli era occorso di scrivere Ibrahim senza la Alif e era con molto disappunto. Allora io cercai di minimizzare dicendo, ma no, è una scrittura difettiva come Rahman, e lui mi rispose, per Ibrahim non si usa, così si impara l'umiltà, disse. E devo dire che nonostante la sua intransigenza e la sua severità, io non ho mai avuto timore nei suoi confronti, ma un profondo rispetto e soprattutto un grande affetto. mi è occorso di... mi è capitato, sfogliando riviste in biblioteca, di imbattermi in una sua fotografia in una rivista. Allora era il tempo del suo esilio a Lione, gli scrivevo dicendo ho trovato una fotografia, ho fatto un salto di gioia, e lui mi diceva invece di saltare da lontano, vieni a trovarmi. Io non sono mai andata poi a trovarlo. Però quando gli telefonavo al convento, qualche confratello mi diceva il lettere che parla di Talì, perché lui aveva sempre reagito all'esilio come alle malattie con molta energia, e mi raccontava ancora quando era a Lione, mi diceva divido la mia... è bellissimo essere in pensione perché si può lavorare senza preoccupazioni, e io divido la mia giornata in tre parti: 8 ore di sonno, 8 di relazioni sociali e preghiera e 8 di lavoro. Io una delle ragioni, e qui concludo, per cui non sono andata a Lione era perché lui mi diceva, avrei dovuto parlare in francese, e lui mi diceva quando ti sentirò parlare francese canterò il Nunc Dimittis. E io non volevo che cantasse il Nunc Dimittis, anche se poi lui l'ha cantato anche senza di me.
Grazie. Un grande grazie alla professoressa Bertini per questa testimonianza nello stesso tempo simpatica e commossa del padre Maurice. E concludiamo questa breve carrellata, perché ci sarebbero moltissime altre cose, come sappiamo, da dire di padre Maurice, con la dottoressa Lidia Passalacqua, che l'ha seguito direi fino alla fine, quasi.
Continuiamo anche oggi. Buongiorno. Padre Maurice è nato nel 1925, io nel 74, e i nostri percorsi si sono incrociati nel 2002 al Cairo e in questo istituto fino al 2004, l'anno della sua partenza per la Francia. Poi continuato, quindi quasi 50 anni di differenza tra di noi, ed è stato un incontro avvenuto dopo tutti i vostri, oltre a quelli di tante altre persone. Quindi vorrei solo condividere alcuni episodi e alcune riflessioni che forse potranno evocare in ciascuno un ricordo personale di lui come uomo, missionario, professore. Partirei con la sua devozione per la Madre di Cristo, Maria Immacolata. In queste aule era già per noi il maestro di Corano, che ci presentava la Sura di Maria e di altre discipline oltre che tutor. Ma fuori da questa biblioteca, un giorno con mia sorpresa mi augurò buona festa dell'Immacolata. Poi, in alcuni anni, vidi delinearsi questo suo legame con Maria dalla Basilica di Notre-Dame d'Afrique ad Algeri, dove c'è un suo ex voto del 91, sino a Lione, alla Madonna della Fourbière, che visitò poco prima del suo ultimo ricovero di novembre. Lui amava festeggiare e ricordare con numerose telefonate il giorno di Maria Assunta, che era il compimento perfetto della vita dell'uomo. Poi un suo motto era il lavoro e vita. Trovò congeniale con la sua consacrazione personale questa frase vista in Sicilia in uno dei suoi frequentissimi viaggi. Ricordiamo l'ampiezza della sua bibliografia, le numerose conferenze e corsi, gli incontri con tanta gente, la disponibilità ad aiutare e ascoltare tutti. In ogni incontro, evento e azione vedeva un significato superiore. Ricordo che qui, in una messa a fine anno accademico, prima della celebrazione dell'Eucaristia, pose sull'altare alcune tesi di licenza dei suoi studenti. La sua vita era eucaristica e un dono per gli altri. Quindi era una persona in relazione con gli altri, era fedele agli impegni, all'amicizia, amava incontrarsi e far incontrare i suoi amici e spesso li nominava. È così che abbiamo sentito prima dei nomi, poi visto le persone. Cristiana, Paola, Francesca, Caterina, Paolo, Giampiero, Franco e Giuliano, Millina, Giuliana, Adalberta e tanti altri. Ricorderete forse che a lezione Alessandro era il Bausani, Francesco era il Gabrieli, Mohammed era Arcun, fino a scoprire, con il suo ultimo libro, che era l'amico fraterno di Christian de Cherget, studente a Pisari. E ieri, così, ho trovato questa lettera di Christian a Maurizio dell'Epifania del 90, che vi leggo. Carissimo Maurice, stavo per inviarti i miei auguri con la circolare rivolta ai fratelli e agli amici. Ed ecco che vengo a sapere proprio della morte improvvisa di padre Garon. Questa notizia mi sconvolge, tanto più che avevo ricevuto una sua lettera, molto bella, il 26 dicembre. Che mistero questo tempo di Natale! C'è anche di che scrutare il cielo senza stupirsi della notte che scende. Ogni notte è ormai la culla di una stella, anche quella che ci si offre attraverso l'assenza e la morte di un compagno di strada. Vorresti farti mio interprete presso tutta l'equipe del Pisai? Dire a ciascuno quanto mi colpisce questa perdita così brutale. Noi cerchiamo nella speranza di metterci in comunione con l'amore di Dio che vi tiene nelle sue mani e non vi abbandonerà. E così via, una lunga sequenza di gente conosciuta ovunque, presente nella sua preghiera, oltre a numerose fotografie sulla scrivania. Era tanto socievole quanto riservatissimo e i più cari della gioventù, e con esse anche le loro e le sue sofferenze, li custodiva nel cuore e di alcuni ha fatto memoria nei suoi ultimi libri. Padre Maurizio si sentiva responsabile degli altri e per gli altri. Da ragazzino voleva vedere la fioritura delle ninfee sul fiume e ci andò da solo in barca, ma il ritorno fu difficile e suo padre, che lo istruiva anche facendogli lavare i piatti, portare il caffè alle sorelle e giocando a scacchi, si accorse della sua bravata e lo punì pubblicamente in strada. Ma poi, quando aveva 14 anni e già sapeva di voler essere prete, gli affidò tutte le stoffe del loro negozio da trasportare di notte da solo in barca fuori città perché l'invasione nazista era imminente. Lui ricordava quella prima esperienza in cui era responsabile del patrimonio della famiglia. Anni dopo, nel 64, molti libri di questa biblioteca, a lui oggi dedicata, hanno viaggiato da Tunisi a qui e qui a Pisai tornerà dalla Francia alla sua biblioteca personale, che era un prezioso tesoro e la sua eredità nella speranza. Arrivò a Roma nel 64, in modo inatteso. In viaggio con altri confratelli da Marsiglia, fecero tappa per pregare alle porte della città, alla Storta, alla Cappella della Visione di Sant'Ignazio di Loyola. Qui Ignazio, in viaggio per Roma, in preghiera vide il Cristo con la croce sulle spalle, accanto al Padre suo, al quale chiedeva di prenderlo come suo servo. Questo momento lo ha segnato e ha confermato la sua chiamata alla mistica dell'unione con Cristo e alla mistica del servizio. Padre Maurice, nei suoi primi anni romani, visitava spesso la chiesa di Sant'Ignazio, dove è la scritta «Ego ero vobis Rome propitius, a Roma vi sarò favorevole». E viveva a Lipea, a Palazzo Sant'Apollinare, proprio accanto alla chiesa di Sant'Agostino, in stretto legame con la Tunisia e l'Algeria. Padre Maurice era un uomo di riconciliazione e di pace. La fedeltà alla parola data, all'amicizia, agli impegni assunti, Per lui era per sempre. Non aveva nemici, ma persone da ritrovare e che aspettava con affetto. A più di 85 anni andò anche finalmente per la prima volta in Terra Santa e a Gerusalemme, dove ha predicato esercizi spirituali interreligiosi a un gruppo di preti. Prima di partire aveva studiato un po' di ebraico biblico con successo e passione. Avrebbe voluto farlo da giovane. Condividiamo insieme alcune parole della sua lettera del 6 agosto 2017. Mando un testo mio, pubblicato nel 74. In 40 anni non ho cambiato niente alla mia vocazione personale e ho voluto dirtelo sapendo quanto ne vuoi essere solidale da quando ci conosciamo, grazia mi concessa dal Signore. Ed è con queste parole tratte dal suo testo che vorrei concludere. Dal testo Cristiani solidali dei musulmani di Petit Eco numero 2648, che ci dice: credo che più di un giovane cristiano possa entusiasmarsi, poiché questa condivisione solidale dell'esperienza religiosa musulmana in Gesù Cristo, anche se esige lunghe preparazioni mai terminate e sacrifici, allarga anche lo spazio della nostra tenda e dà alla nostra esperienza spirituale cristiana dimensioni nuove e insospettate. Se nella Chiesa vi è posto per numerosi carismi, accettiamo per noi quello di essere dei servitori inutili, poiché dopo tutto, senza dubbio, a ciascuno dei servitori sarà detto un giorno: entra nella gioia del tuo Maestro.
Per questa ultima per ora testimonianza vorrei dire che mentre ci sarebbero moltissime, ripeto, altre testimonianze e ricordi da dare, sarà possibile per qualcuna almeno dopo la comunione alla celebrazione eucaristica magari aggiungere qualche brevissima ancora qualche brevissimo ricordo. Ora tutti noi ci spostiamo qui nell'atrio perché ci sarà la benedizione e lo scoprimento della targa, della dedica al padre Bornus di questa biblioteca subito dopo, perché avevamo prenotato per le 11 ma avete visto che si è andato un po' più avanti. Subito dopo ci sposteremo, sono pochi metri, nella chiesa di San Francesco a Ripa, dove alle 11, massimo 11 e 5, insomma, avremo la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinal Giuseppe Versanti. Quindi ci spostiamo tutti, per favore, qui fuori.
Ci salutiamo la Ludovica.